Buongiorno da Laboradio, quest'oggi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare uno dei più importanti fotoreporter italiani. Il suo nome è Nico Piro, è inviato speciale della RAI ed è considerato il pioniere italiano del mobile journalism. È autore con Enrico Farro di Mojo, nonché ideatore del Mojo Italian Festival.
Ma lei è incuriosita sul lavoro, cioè sull'inviato, il lavoro di inviato di Nico Piro, quindi...
Alza la voce, mi è legata a un interesse, come funziona più o meno.
Quindi come funziona il lavoro, diciamo, di inviato anche e soprattutto in territori di guerra?
Allora, come funziona? È sempre una questione, diciamo, di prospettive, nel senso che bisogna considerare qual è l'obiettivo. Cioè, il racconto di un conflitto si può fare da tanti punti di vista, si può, e di solito purtroppo si fa dal punto di vista dei potenti, presidenti, ministri, generali, che sono poi quelli che decidono le guerre, ma sono anche quelli che non ne pagano le conseguenze. E poi ci può essere un altro punto di vista, che è quello sul quale provo a lavorare io, e cioè quello delle vittime. Voi ricordatevi sempre che in ogni conflitto moderno, su 10 vittime, intendo morti e feriti, c'è una sola persona in divisa. Cioè il 10% dei morti sono combattenti, sono persone che combattono. Gli altri 9 sono innocenti. Cioè il più grande peso dei conflitti contemporanei grava sulle spalle dei civili. La più grande bugia che si racconta sulle guerre contemporanee è quella che, e noi in questo siamo un po' condizionati tanto dalla cinematografia quanto dai soldatini di plastica, dai nostri giochi di bambino, la più grande bugia è che i conflitti contemporanei vengano combattuti su un campo di battaglia, cioè su una specie di campo di calcio, uno spazio delimitato dove alla fine sono due masse di uomini che si scontrano, un po' come è stata in parte, forse l'ultimo conflitto del genere è stata la prima guerra mondiale, un po' come è stato per esempio la guerra di indipendenza, la guerra civile negli Stati Uniti, la stessa guerra di indipendenza. Ora i conflitti avvengono in mezzo alle persone, le persone continuano a vivere in mezzo alle guerre, non se ne vanno, anche se noi abbiamo, questa è un'altra falsa idea, l'impressione che quando c'è un conflitto tutti fuggano, non è vero, ma di questo ne parliamo magari poco dopo. Quindi tornando alla domanda, qual è l'obiettivo? Il mio obiettivo è provare a raccontare il conflitto dal punto di vista delle vittime. Questo significa ovviamente fare la vita delle vittime e quindi esporsi ai loro rischi, andare in giro, andare nelle case, stare in mezzo alla strada, andare allo stadio, andare al ristorante, andare a cercare le storie delle persone, perché le storie delle persone raccontano meglio di ogni analisi geopolitica le ricadute di un conflitto. Quindi è sostanzialmente, non so se ho risposto alla tua domanda, però il lavoro è sostanzialmente questo. E quindi ovviamente significa sostanzialmente fare il lavoro del giornalista, cioè raggiungere il risultato, portare a casa l'intervista, portare a casa la storia, trovarla, organizzarla, girarla, montarla, eccetera eccetera, ma tenendo presente un altro aspetto in contemporanea, cioè la cosiddetta mitigazione del rischio, cioè sostanzialmente tornare a casa in un pezzo solo.
Chiedeva un'altra studentessa se lei si occupa solo dell'elaborazione diciamo, del servizio del testo, anche chi occupa per esempio della scelta del foto, di fare anche foto o anche la scelta di cosa riprendere, cosa inquadrare.
Allora, questa è una domanda, diciamo, che richiederebbe tutta l'ora. Allora, diciamo, proverò a essere breve. Diciamo che grazie alle tecnologie digitali il modello di produzione televisiva è cambiato. Prima c'erano telecamere molto pesanti, molto complicate da usare, c'era uno specialista che faceva solo quello. Oggi è possibile, si sono create le condizioni tecniche affinché ci possa essere più spazio per i cosiddetti videogiornalisti, videoreporter. E io sono quasi sempre uno di questi, cioè, mi spiego, per esempio il 29 dicembre alle 2:30 del pomeriggio mi hanno chiamato e mi hanno detto c'è da andare subito in Croazia perché c'è stato un terremoto molto forte. E io sono partito per la Croazia, però in Croazia ho lavorato con una cosiddetta troupe completa, cioè un operatore e un montatore. Questo perché? Perché c'era da produrre tanto. Era una cosiddetta breaking news, cioè una di quelle notizie che devi coprire in tempo reale, dove noi abbiamo 3 edizioni al giorno, quindi andiamo a produrre per 3 volte. Voi ricordatevi sempre che il giornalista è un fornaio, cioè il pane il giorno dopo deve stare sul banco. Noi siamo molto legati alla produzione, il quotidiano deve stare in edicola la mattina dopo. Il giornalista televisivo spesso è più è un fornaio, più volte sforna più volte al giorno. In quel caso avevamo 3 edizioni da servire, 12, 14, 20, 19, e quindi si è ritenuto, con delle dirette oltre che con dei pezzi, e quindi si è ritenuto di utilizzare un modello produttivo con giornalista, operatore e montatore. Per quel che riguarda invece il Carolina, eccoci, interruzioni familiari. Per quel che riguarda invece le storie che io normalmente seguo, preferisco girarle da solo. Perché? Uno, per questioni, a me piace di più, mi sento più in controllo del lavoro. Due, per una questione di rischio, perché c'ho da gestire solo me stesso e metto a rischio solo me stesso. 3, per una questione di evidenza, perché si riesce a essere molto più basso profilo in un contesto a rischio di uccisione, a rischio di rapimento, a rischio di violenze, quindi sembrare, dare meno nell'occhio. E poi perché evidentemente quando si ha a che fare con i vulnerabili, con un termine che si usa oggi, cioè con gli ultimi, con persone che sono in sofferenza, che sono in un campo profughi, che sono, si stanno nascondendo perché sono a rischio di essere uccisi, con i parenti, come mi è capitato l'ultima volta che in Afghanistan, con i parenti in lacrime di una giornalista uccisa. E essere da solo, avere una piccola telecamera, è sempre comunque, io uso tanto il mio smartphone, è sempre comunque un modo per essere meno invasivi e quindi per non rompere, anzi per creare l'empatia necessaria con i soggetti. Se la domanda era invece una domanda di tipo più, come dire, aveva anche un altro aspetto. In realtà c'è, avevo anche un'altra ricaduta, cioè come si lavora. Il giornalista televisivo non è un giornalista che scrive e poi, come dire, sopra ci si stendono delle immagini. Questo capita molto raramente. Il giornalista televisivo è qualcuno che sa che le immagini, scusatemi la banalità, dicono molto più di 100 parole. Io non so se voi ci avete un po' di praticità e di confidenza con i segnali stradali, però pensateci un attimo, che sono i segnali stradali? Quando ci sono per esempio le strisce, quelle a terra, quelle strisce sono un segnale, segnalano ai guidatori di rallentare e di prepararsi al fatto che dei pedoni, quindi dei soggetti deboli sulla strada rispetto alle auto, potrebbero attraversare. Vi immaginate se al posto delle strisce o al posto del cartello, quello per esempio di il cerchio rosso con al centro il cerchio bianco, cioè il divieto d'accesso, se al posto di questi cartelli, di questi segni, di questi simboli, ci fosse invece tutto l'articolo del codice della strada che regola quel simbolo, ci sarebbero solo incidenti, perché gli autisti guidando si metterebbero a leggere le istruzioni e finirebbero col distrarsi. Invece si guarda quel simbolo e si capisce subito: le strisce, mi fermo, rallento, qualcuno può attraversare. Ora, questo perché? Perché le immagini hanno la forza di dire cose e di dirle in maniera molto più sintetica delle parole. Quindi quando si realizza un servizio, in realtà fai parlare le immagini, quindi tu non solo le scegli le immagini, perché scrivi sapendo con che immagine ha a che fare. Se io aggiungo un aggettivo, lo aggiungo perché magari devo dare un'informazione in più, ma se sono in un campo profughi dove c'è spazzatura, rifiuti, liquami dappertutto, io non ho bisogno di aggiungere l'aggettivo orribile, lo dice da solo. Magari posso aggiungere un'informazione in più sulla sua estensione, perché magari in un'immagine sola non riesco a mostrare tutte migliaia le migliaia di baracche. Quindi è un lavoro dove si intreccia, dove tu parti dalle immagini che puoi girare, le giri tu o le fai girare, poi le guardi, le selezioni e sulla base di quello scrivi, ma non scrivi e poi lo fai coprire dalle immagini, non si lavora a compartimenti stagni, perché ripeto, è un modo molto più efficace come questo di lavorare. Questo onestamente credo sia importante anche per voi, perché voi siete, non fate questo di lavoro, però voi avete a che fare con i social, che sono l'equivalente di quella che per me era la televisione o la radio da bambino, e quindi vi trovate spesso a pubblicare foto, a pubblicare video. Cercate sempre, quindi in quel caso, di giocare fra quello che scrivete e quello che pubblicate, quello che fate vedere, perché l'unione fra le parole e le immagini amplifica il messaggio, riesce a darci tanta informazione in più.
Volevo chiederle se ha mai rischiato la vita durante uno dei suoi reportage.
Beh sì, più non una, più volte. Tante volte, però sai, io non so tu precisamente a che cosa hai in testa, però tu considera che spesso anche solo semplicemente prendere un aereo di una compagnia che è nella cosiddetta blacklist europea, cioè una compagnia che non viene ritenuta sicura per volare in Europa o negli Stati Uniti, quindi è fuori dagli standard internazionali, significa mettersi a rischio. Se poi sai, ci sono anche delle situazioni, questi sono luoghi dove, ragazzi, c'è un problema di prospettiva fondamentale che dobbiamo capire. Nella nostra società la morte è un'evenienza remota. Ci sono società in cui la morte è un'evenienza quotidiana, è un qualcosa che accade tutti i giorni e accade non sempre in circostanze eroiche, cioè non sempre si muore perché c'è l'autobomba, perché si stava provando a salvare qualcuno, ma si muove perché c'è un incidente stradale e non c'è soccorso, si muove perché ti hanno rapinato ed è finita male, si muove perché non c'è abbastanza cibo, o perché ti prendi una dissenteria per del cibo avariato o dell'acqua sporca. Quindi voi considerate anche questi aspetti, cioè se tu vuoi sapere, sì, mi è capitato per esempio di finire, di essere bloccato in un'imboscata con un convoglio di fanteria meccanizzata dell'esercito americano, con i talebani che ci sparavano da un costone roccioso e dai campi di mais. Sì, siamo miracolosamente riusciti a rientrare alla base senza freni e con le blindature dei mezzi totalmente devastate da proiettili calibro 50 con armor piercing, cioè antiblindatura. Sì, però mi è anche capitato di evitare un'autobomba per pochi minuti. Mi è anche capitato una notte per recuperare il video che mostrava, provava il fatto che un giornalista italiano rapito fosse in vita. Mi è anche capitato di finire in realtà uscendo dalla macchina al buio in una città dove all'epoca non c'era l'illuminazione pubblica, di uscire dall'auto e finire in una fogna, cioè in una canalina di scolo, quindi ripeto, la morte è un'evenienza abbastanza frequente. E quando voi pensate, al fatto che il Covid ha bloccato le nostre società, ma gli sbarchi sono continuati, vuol dire che sono persone talmente disperate che il Covid è l'ultimo problema. Cioè, cercate sempre di ragionare in termini di ciò che è relativo. Ripeto, per noi la morte è qualcosa che capita. Voi ricordatevi sempre una cosa: quando leggete i giornali, pensate per esempio alla tragedia recente del Mottarone, no? della funivia. Che è successo? È successo che noi pochi momenti dopo la tragedia, poche ore dopo, sapevamo i nomi delle vittime, ne conoscevamo la storia, erano in vacanza, l'altra famiglia aveva deciso, il papà faceva questo, la mamma, per carità, è giustissimo, non sto contestando questo, sto però dicendo che quando si muore, quando a Mogadiscio 3 anni fa c'è stato il peggior attentato terroristico dopo le Torri Gemelle, quindi degli ultimi 20 anni, sono morte 800, ci sono stati 800 fra morti e feriti. Nessuno vi ha detto i nomi di quei morti. Quando all'Hotel Serenina per il capodanno di Kabul, per il capodanno persiano di 4 anni fa, ci fu un'irruzione di un comando talebano e vennero uccisi i presenti, quando venne sparato in testa al figlio piccolissimo di un mio caro amico che morì, un giornalista afghano che venne ucciso in quell'attacco, nessuno ci ha raccontato quello che stava accadendo a quel bambino che lottava per la vita in terapia intensiva. E fateci caso, ci sono dei morti che vanno a tanto al chilo, 80, 40, 50, sono numeri, non sono volti, nomi e persone. Il New York Times qualche giorno fa ha pubblicato sulla sua prima pagina i volti e i nomi di tutti i bambini uccisi nel conflitto, nell'ultima fiammata del conflitto israelo-palestinese a Gaza. Altrimenti sarebbero stati solo numeri. Per cui cercate anche di concentrarvi su questo aspetto.
Dopo tanti anni di reporter di guerra, cosa significa per lei la parola pace?
L'unica soluzione. L'unica soluzione, nel senso che ci vogliono sempre far credere che la guerra ci porti sicurezza. In realtà la guerra genera solo insicurezza, cioè l'unica, allora io per dirti una città come Kabul, ho visto negli anni moltiplicarsi le misure di sicurezza. Il centro di Kabul è strozzato dai muri antibomba che sono alti 4 metri e che hanno continuato a crescere per proteggere installazioni, ministeri, capomandi della polizia, posti di blocco, guardie armate, eppure gli attentati continuano, la gente continua a morire. Che succede? Che più alzi un muro e più aumenti la carica esplosiva. Non colpisco più con un'auto, colpisco con, ed è un episodio reale, con un autospurgo, una cisterna carica di esplosivo, non più una macchina. Quando i militari occidentali hanno cominciato a, dopo aver subito tante vittime, tanti caduti, ha perso tanti uomini, a usare dei veicoli blindati di nuova generazione, cioè sostanzialmente sono dei veicoli che avevano una particolarità, hanno il fondo, il pianale non è piatto, ma è a V, è come una chiglia di una nave, perché quando c'è una onda d'urto che parte dal terreno si dissipa ai lati. Fino a quel momento invece sfondava il pianale, entrava nel veicolo e veniva intrappolato paradossalmente alle blindature e trasformava quel veicolo in un inferno. Che è successo a quel punto? Che la guerriglia ha cominciato a usare non più esplosivo, ma un fertilizzante per fare un'esplosione, diciamo, chimica molto più potente, per poterne usare molta più quantità. Ora, l'altra, per esempio, la guerra in Iraq, quella che doveva liberarci delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, cioè una delle prime grandi bufale fake news della storia recente, perché poi quelle armi di distruzione di massa non sono mai state trovate. Che è successo? Che l'Iraq, abbiamo cacciato Saddam Hussein, si è un paese destabilizzato, dove Al-Qaeda ha fatto base. Il paese è crollato tanto che anche quando si è arrivati a un livello di stabilità, siamo finiti a ritrovarci con l'ISIS. Quindi tutto questo circolo, siamo partiti dall'Europa e dall'America per attaccare l'Iraq per portare sicurezza a casa nostra, e in realtà ci siamo ritrovati l'attacco, diciamo, faccio un cerchio che copre, diciamo, 15 anni, ci siamo ritrovati con le esplosioni all'aeroporto di Bruxelles e gli attacchi al Bataclan. Quindi l'unica risposta è la pace. La pace è l'unica risposta. Il resto è una macchina che si alimenta da sola, che macina vite, alimenta profitti, affari, ma non è una risposta. Soprattutto oggi, guardate che oggi, e ve lo dimostra il fatto che dopo 20 anni gli americani si ritirano dall'Afghanistan e l'Afghanistan è destinato a tornare nelle mani dei talebani. In 20 anni non è cambiato nulla, se non che siamo esattamente come, se non peggio, del 2001.
C'è un episodio che ti ha segnato, un episodio.
Da che punto di vista? Che intendi?
Nei suoi reportaggi c'è stato un episodio in cui ha cambiato la sua carriera.
Sì, no, onestamente, sai, devo dirti di no, ma in che senso? Nel senso che alla fine quello che conta è il rapporto con gli altri, cioè quello che conta è la determinazione che tu hai a capire gli altri, cioè se tu parti che hai già la risposta, non potrai che trovarla confermata. Se parti già col teorema, vai tranquillo, andrai a vedere solo quello che ti conferma la tua. Se invece parti col dubbio, col cercare di capire, con andare in giro a vedere, col senso critico, cresci sempre. Per questo ti dico che non c'è un episodio, nel senso che io adesso sono 32 anni che faccio questo lavoro, nel lavoro di giornalista, 20 che mi occupo di esteri. Ti dico che non c'è un episodio, perché per me ogni minuto che ho passato a lavorare è stato un minuto che mi ha insegnato qualcosa, o almeno ho provato a gestirlo così, come qualcosa che, da cui imparare. E di errori se ne fanno tanti, di cose ne impari tanti, ne impari sempre. La cosa importante però è un misto fra lo studiare, il prepararsi e sapere le cose, ma anche volerle capire, volerle andare a vedere, volerle toccare con mano, e soprattutto l'empatia, cioè parlare con delle persone sapendo che si ha voglia di capirle, di capirne le ragioni. Io voglio dire, ho intervistato per esempio tutti e 8 stati a Kabul, comandanti militari in clandestinità, comandanti militari dei talebani, membri del consiglio politico dei talebani. Ci siamo visti in una città che era una città per loro ostile, perché ovviamente loro erano in clandestinità nel luogo dove ci siamo visti. Però io avevo voglia di sentirne le ragioni, ma anche la voglia di ascoltare povero Cristo, quello che non conta niente, quello che è un granello negli ingranaggi un granello di sabbia negli ingranaggi della storia che trovi in un campo profughi. Questa è la cosa, diciamo, sostanziale.
Mi chiedevo, secondo lei, come possiamo non perdere la speranza in un futuro più pacifista o con una guerra o conflitti?
Guarda, la prima cosa è sostanzialmente, guarda, io ho un po' smesso, ho un po' perso la convinzione di poter cambiare il mondo, però io provo sempre a fare la mia parte, cioè io credo che dobbiamo un po' smetterla di cercare sempre che gli altri facciano qualcosa, che il movimento si organizzi, che le piazze si riempiano. Sì, per carità, quello va benissimo, facciamolo, proviamoci, però io penso sia importante che ognuno di noi cominci a fare la sua parte, ognuno a modo suo. C'è chi la fa facendo volontariato, c'è chi la fa facendo il mio lavoro in un certo modo, c'è chi lo fa, c'è il medico che lo fa dando visite gratuite, passando le sue giornate libere negli ambulatori sociali. Cioè io credo che ognuno di noi debba fare la sua parte, debba cambiare il suo pezzettino, poi tutti i pezzettini se si mettono assieme qualcosa cambia. Più che altro io vi invito sempre a avere il diritto a reclamare il diritto a essere informati, a reclamare il diritto a capire le cose, a non farvi convincere. Ricordatevi che le semplificazioni sono sempre un veleno, una malattia, e ricordatevi che voi avete a che fare con uno strumento, camminate su un terreno molto 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 scivoloso come sono i social. I social sono chiaramente un terreno di manipolazione. La manipolazione la può fare il vanitoso, quello che non conta niente, non conterebbe niente, ma comincia a contare perché mette in giro delle bugie. La possono fare le potenze straniere, che vogliono spaccare questo paese, vogliono spaccare l'Unione Europea, la fanno i politici per raccattare voti e per scaricarsi le loro responsabilità. Io credo che sia fondamentale, importante, che voi stiate attenti quando usate i social. Guardate che anche una semplice condivisione vi rende complici di una catena di bugie. E anzi, proprio la catena di condivisione, che è funzionale alla struttura del social, che è una struttura a rete, vi trasforma in uno dei nodi di quella rete che ha moltiplicato un messaggio sbagliato. Poi chiedete, voi cercate sempre un'altra fonte, chiedetevi sempre se sia vero quello che state leggendo. La prima cosa che potete fare per un mondo migliore è esercitare il vostro, la vostra capacità di avere una coscienza critica.
Mi chiedevo se ne è mai capitato di pensare di non, cioè smetto di fare questo lavoro e mi dedico ad altro.
Ci penso, non penso un paio di volte al giorno. Credo che ci penso un paio di volte al giorno, nel senso che io guarda che la carriera di un giornalista, io lo dico sempre, è definita è definita dai no che dice, non dai sì. Dire sì è la scelta più semplice. Ovviamente facevo una battuta quando dico ci penso un paio di volte al giorno. Voglio dire che occuparsi in un paese provinciale come l'Italia, che si guarda il suo ombelico, dove si guarda poco a quello che succede nel mondo, poi potremmo ragionare se è colpa dei giornalisti, se è colpa del pubblico, se è colpa della politica. Non ci entro, prendo solo atto della situazione. È difficile occuparsi di esteri ed è ancora più difficile occuparsi quegli esteri che non sono la presidenza dell'Unione Europea, piuttosto che la presidenza degli Stati Uniti, piuttosto che la politica francese, ma è il racconto degli ultimi della terra. Quindi l'obiettivo quindi è faticoso, ti incazzi, scusatemi la parola, ti arrabbi, ti passa la voglia, ti fermi, però voglio dire, poi stai sempre lì. Stai sempre lì e cerchi di ottenere quelle condizioni che per fare il tuo lavoro. Ed è una battaglia che fai, voglio dire, battaglia adesso non ci fraintendiamo, magari battaglia può anche essere semplicemente, non faccio un esempio specifico, ma generico, far capire al caporedattore che deve impaginare il tuo pezzo, il valore di quel pezzo. Quindi è una fatica, però alla fine poi, ripeto, t'arrabbi, sbatti il pugno nel muro, sbatti la porta, però alla fine poi quando sei sul campo a raccontare le cose ti passa tutto. Quindi è un equilibrio di cose, e poi va bene. Credo nel servizio pubblico e credo che il servizio pubblico sia la speranza per l'informazione in Italia, anche perché mi ha dato la possibilità e mi dà la possibilità di raccontare cose che altri non raccontano, quindi in questo punto di vista mi sento anche fortunato, però evidentemente per fare quello che fai hai fatto anche delle scelte, cioè potevi fare carriera in un altro modo, sacrifichi la famiglia, insomma ti rischi, ti ammazzi di lavoro. Quindi insomma è un equilibrio, poi alla fine ti do una linea e il bilancio fra soddisfazioni e arrabbiature lo calcoli lì e dici vabbè, però alla fine insomma è stato bello stare lì a raccontare quelle cose, ho fatto la cosa giusta, cioè voglio dire che è un continuo, quello che lo provo a dire in maniera diversa, è un continuo processo di mettersi in discussione e non pensi mai sono bravo, ce l'ho fatta, ho fatto bene, sono arrivato, ma pensi sempre cavolo, la potevo fare meglio, dovevo raggiungere quello standard, potevo fare questo, dovrei fare questo, dovrei fare quello, questo è un po' il tormento, ecco. Ma è poi è la chiave per migliorarsi.
Io volevo chiedere se lei, quando ha intervistato le persone che ha intervistato, ci ha provato delle emozioni o comunque si è impressionato in un particolare modo.
Guarda, assolutamente no, perché il mio lavoro non è provare emozioni, il mio lavoro è mantenere la lucidità in momenti complicati, di fronte a storie complicate, di fronte a situazioni complicate, perché io sono, ho un ruolo, io sono gli occhi delle persone e lì non ci sono, io sono i vostri occhi e quindi devo fare al meglio. Il mio ruolo non è quello di emozionarmi, magari mi emoziono 3 mesi dopo a casa o mi spavento 2 mesi dopo a casa, però sostanzialmente io sono concentrato sul prodotto, perché, o meglio sulla mia funzione, cioè voglio dire, poi ci sono delle circostanze particolari, per esempio a me è capitato, per esempio a me è capitata una cosa che non mi era mai capitata nella mia vita, nella mia carriera, l'anno scorso a febbraio, ero 2020, sì, prima del Covid, poco prima del Covid, ero sull'isola di Lesbos in Grecia, dove c'era insomma in questo campo dalle condizioni orribili che era Moria, un campo, diciamo, come si dice, informale, era un campo provvisorio, precario, non organizzato, fatto in baracche, e io ero andato lì a occuparmi di come il governo greco stesse per scopi propagandistici gestendo la situazione, infatti aggravandola, e mi occupavo in particolare dei bambini, perché c'era un tot di bambini, 200 bambini circa, che avevano dei problemi di salute che sull'isola non potevano risolvere, perché era una piccola isola, col classico piccolo ospedale della piccola isola, e quindi è un luogo dove si fa, che ne so, l'incidente stradale, l'appendicite, ma non problemi di salute talmente gravi che un genitore prende e ti porta via, ti fa attraversare mezzo mondo per cercare una soluzione in Europa. E durante durante questo lavoro io ho trovato un bimbo e una madre che erano in condizioni particolarmente gravi. Il bambino aveva una malattia non diagnosticata, che non si riusciva a capire quale fosse, e io ne ho parlato nel mio nel reportage che feci a febbraio, tra l'altro reportage abbastanza complicato perché ci furono degli scontri sull'isola, io venni aggredito dai locali, ci furono scontri con la polizia, insomma una situazione abbastanza movimentata. Ora io questa storia ho continuato a seguirla e devo dire che sta, come dire, la prima volta in cui sono riuscito, cioè il giornalista è un testimone, quindi è qualcuno che racconta affinché poi gli altri cambino le cose, non è uno che direttamente cambia le cose. Noi documentiamo i pompieri che spengono un incendio, ma non ci mettiamo a spegnere l'incendio. Ora io ho continuato a seguire questa storia e si è attivata una catena di solidarietà, per cui in pratica oggi quel bambino è riuscito ad arrivare in Italia, è riuscito a trovare un posto in un ospedale, a una casa, e quindi è stato accolto. La sua malattia è una malattia talmente grave da non poter essere guaribile, ma almeno viene curata con grande dignità. Quindi insomma ci sono questo è insomma in episodio, tra l'altro ci ho fatto anche un piccolo reportage di tutta questa storia. Ora mi sono emozionato e vi ripeto, oggi se ci penso mi emoziono, ma mentre l'ho seguita e l'ho raccontata, no, anche perché se mi fossi emozionato non avrei potuto raccontarla per come doveva essere raccontata.
Quando vede che quello che lei scrive serve a qualcosa, come si sente? Cioè, scatena delle cose che fanno bene, come si sente?
Ma guarda, alla fine, sai, è una domanda difficile, perché spesso questo il mio mestiere, ma come anche per esempio, no, voglio dire, non è solo una questione di giornalisti, è anche una questione di medici, no? Cioè, questi sono lavori fatti per aiutare gli altri. Troppo spesso diventano lavori fatti per accontentare il proprio ego, cioè per sentirsi medico classico, quello che ci racconta Alberto Sordi nel suo film sulla sanità privata, no? Cioè diventa un modo per arricchirsi, per essere famosi, per essere venerati, eccetera eccetera. Stessa cosa vale spesso per i giornalisti spesso sono narcisisti, vanitosi, fanno sempre l'errore quando raccontano una storia di dire siamo qui, ma la notizia non sei tu che sei lì, la notizia è quello che sta avvenendo e che tu devi raccontare. Quindi diciamo che lo scopo del nostro lavoro è fare in modo che ci siano dei cambiamenti, cioè che le situazioni che racconti possano essere, soprattutto nel mio caso, possano essere migliorate, cambiate o sostenute quando racconti progetti che hanno dentro di sé la speranza. Ora, quando vedi i risultati ti fa profondamente piacere, però io, almeno questo è il mio atteggiamento, io faccio sempre fatica a essere contento di quello che ho fatto, io cerco sempre di capire come avrei potuto farlo meglio, ed è questa poi la, diciamo, forse la cosa più, come dire, più, che forse mi dà più voglia, mi dà la spinta a continuare, e nel senso che io ormai non sono giovanissimo, perché ho appena compiuto 50 anni, ho due figli di 8 e 5 anni che sono sempre arrabbiati perché il papà non è a casa, c'ho una moglie che spesso affronta da sola le cose della vita, ho una mia vita che, voglio dire, pensate banalmente, no? All'andare in palestra non ci posso andare, andare a una festa non so se ci andrò, pianificare qualsiasi cosa che accada da qui a 15-20 giorni è difficile perché non sai se sarai qui o dove sarai. Quindi, come dire, avrei degli elementi per smettere di fare quello che faccio, però diciamo che la spinta è quella di continuare, perché speri che insomma la tua sia una funzione, come dire, per costruire la bellezza, no? Per migliorare le cose, per provare a dare il tuo contributo a cambiare il mondo, a farlo un posto migliore, e poi soprattutto a fare quello che fai meglio di come l'hai fatto ieri, e non tanto bene come lo farai domani, quindi questa è un po' la sintesi.
Quanti incontri le capita di fare con ragazzi della nostra età oppure sempre con ragazzi, e perché le sembra importante misurarsi e parlare di queste cose con appunto?
Ah, guarda, io faccio una trentina di incontri l'anno in tutta Italia
perché diciamo a seconda degli anni c'è un anno in cui esce il mio libro, un altro anno in cui esce il mio documentario, quindi vado in giro, mi invitano associazioni, a volte scuole, parlare ai giovani banalmente è importante perché i giovani sono la nostra speranza, siete la nostra speranza, ma in realtà a me piace parlare ai giovani ai giovani di oggi per un motivo, perché alla fine siete è complicato, è difficile parlare con i più giovani, perché io per esempio mi è capitato l'anno prima del Covid, che era febbraio 2019, ero a Rimini, stavo facendo un po' del mio book tour per presentare il mio libro che era uscito proprio in quelle settimane, e ero a Rimini, visto che c'era una data a Rimini, mi avevano invitato in una scuola di Rimini, però quando sono arrivato mi hanno detto guarda, stai attento perché è una classe, sono tre classi, insomma erano, fai conto, un auditorium di 200 e rotti posti, non so quante classi erano, però sono classi dell'ultimo anno, sono ragazzi che si scocciano, non c'hanno voglia, sono teste così, eccetera eccetera. E io ho fatto la mia conversazione e diciamo che non è volata una mosca, e infatti i professori erano molto meravigliati, e poi ho scoperto che mesi e mesi dopo, all'esame di maturità, quasi tutti hanno portato come tesina, adesso non so bene l'aspetto tecnico, proprio quel colloquio, quella conversazione, quell'incontro. Cioè, voglio dire, è difficile perché ci separano gli anni, ci separano il linguaggio, ci separano gli strumenti, ci separa pure il giudizio, e la sfiducia degli adulti verso i più giovani, però poi e quindi era una bella sfida, no? Cioè interessante, cioè ti metti alla prova, che poi, come vi ho già detto tante volte oggi, la cosa più bella è questo, mettersi alla prova, cioè migliorare, sfidarsi. Cioè io dico sempre che noi non dobbiamo convincere quelli che la pensano come noi. Cioè a me non interessa andare a parlare di Afghanistan all'associazione Italia-Afghanistan, cioè è importante sì, però è un pubblico che già, come dire, sa di quello di cui parliamo. A me interessa andarne a parlare con persone che l'unica cosa di cui si sono occupate di esteri è il campionato europeo, cioè questo è un po'... è un po' la sfida, e con i giovani è ancora più come dire, spinta questa sfida.
La prima volta che ho avuto un incontro con all'estero, che come cosa ha provato?
L'incontro come in situazione di guerra? Sì. La prima situazione di guerra che ha vissuto, cosa ha provato?
Guarda, io non vorrei eludere le vostre domande, ma io a livello, cioè si è talmente concentrati sul lavoro, sul prodotto, sul fare la cosa che bisogna fare. Guardate, il nostro lavoro, il lavoro del giornalista è un lavoro complicato, sapete perché? Perché quasi sempre ci troviamo ad avere a che fare con situazioni non ripetibili, cioè quello che succede è successo, allora quando succede deve essere tu a cominciare a non c'è tanto spazio per le emozioni, per cosa pensi. bevi per cosa provi, e lo spazio è per cosa porto a casa, cioè il prodotto, per cui ripeto, le emozioni magari due mesi dopo.
Mettiamo il caso che si trova nella situazione di pericolo e sta recuperando, cioè cos'è che fa? E poi anche com'è che fa a dire tutte le cose che deve dire in un tempo limitato, quale può essere un servizio o un articolo?
Come faccio non lo so, perché non sempre ci riesco. Ti resta sempre l'impressione che qualcosa non l'hai raccontata. Diciamo che ti sforzi di farlo il più possibile. E in quanto alla gestione del pericolo in una condizione di produzione, guarda, ci sarebbe da fare tutto un ragionamento su quello che si chiama approccio tattico, cioè su tutta una serie di valutazioni che fai prima, durante e dopo il lavoro. Per esempio, in certi contesti dove c'è il rischio di sequestro, di rapimento, esci per andare a fare un'intervista, avvisi la persona che ti aspetta solo pochi minuti prima, ti dai un tempo limitato di permanenza sul luogo, nel luogo, non 3 ore ma 30 minuti, perché in 30 minuti è difficile che qualcuno che ti ha visto chiama il sequestratore in 30-40 minuti è pronto a venirti a prendere. Controlli e ti informi su quello che sta accadendo lungo la strada, identifichi un percorso di estrazione, cioè sai che sei arrivato in un modo e te ne vai in un altro, entri in un edificio e cominci a valutare mentalmente le uscite, le possibili vie di fuga, se c'è un terrazzo, se c'è uno scantinato, se c'è la finestra su che cosa dà, quali sono le porte. Questo è un po' il meccanismo, ma è un meccanismo che ti parte, diciamo, sostanzialmente in automatico, ed è il motivo per cui io quando vado al ristorante difficilmente, anche in Italia, difficilmente mi riesco a sedere spalle alla porta. Va bene, io sono mezzogiorno, vi ringrazio e
ringraziamo noi.
Grazie mille.
Grazie. Non posso che sempre invitarvi ad essere il vostro destino, e per essere il vostro destino c'è poco da fare. Dovete studiare, dovete informarvi e non dovete seguire, purtroppo questa è sempre più l'epoca del coro. È l'epoca della polarizzazione, cioè non lo seguite sto coro, perché sulle opinioni, cioè il coro è fatto di parole semplici che si ripetono facilmente, e sono troppo semplici per essere vere, quindi cercate di evitarlo, cercate di sempre di farvi le vostre idee e di riflettere sempre su quello che accade al di là di quello che sembra che sia accaduto. Vi saluto e buon
grazie
saluto.
Mille
grazie saluto. Mille grazie ciao, mille ciao. Per l'opportunità, arrivederci.
Arrivederci.
E grazie anche al signor Perna che ci ha fatto incontrare, è riuscito a rendere possibile questo incontro.
Grazie a voi, è stato un piacere sentire, vedervi.